con Matteo Palamides, perché vogliamo parlare di quello che sta avvenendo in Sudan, dove la situazione della guerra è ulteriormente, ha avuto un'ulteriore accelerazione con la caduta di El Fasher, che era sostanzialmente l'ultima città controllata dall'esercito nel Darfur. E oltretutto vicenda di El Fasher, insomma, ha comportato delle stragi dei civili che sono stati assediati per mesi senza poter neanche reperire il cibo. Hanno girato video veramente impressionanti di vessazioni e torture nei confronti della popolazione da parte di quelli che un tempo erano i Janjaweed, che adesso sono le forze di supporto rapido di MT. Dal punto di vista poi della situazione della guerra, insomma, si sta sempre più definendo una divisione in due del paese. Ma dovremmo avere al telefono Matteo. Pronto?
Pronto, buonasera.
Ciao, grazie di essere ai nostri microfoni. E quindi, insomma,
sì, sempre per motivi di massacri.
Noi ci teniamo comunque a parlare di, nonostante sia dolorosissimo, di quello che sta accadendo in Sudan, perché insomma siamo da una parte impressionati dagli eventi, dall'altra dal silenzio che circondano questi eventi.
Sì, da domenica le forze di supporto rapido, cosiddette RSF, hanno preso possesso dell'ultima città occidentale, parliamo di El Fasher, quindi praticamente cementando questa suddivisione nell'introduzione totale del Sudan in due parti ormai contraddittorie.
Sì, due, forse anche tre.
Forse anche tre. Le forze di supporto rapido nella realtà dei fatti sono 18 mesi con il scacco la città. Da aprile in poi, quindi parliamo negli ultimi 210-220 giorni, hanno sottoposto la città a un vero e proprio assedio di stampo medievale. Hanno circondato la città anche con fossati, che poi abbiamo visto che cosa avevano, e lo abbiamo visto in questi ultimi due giorni. Praticamente li stanno riempiendo di persone civili. Hanno sottoposto la città a bombardamenti intensi, non risparmiando ospedali, non risparmiando le poche cucine collettive che mandavano avanti la città, perché voi dovete sapere che il Fasher fino ad oggi ha avuto un blocco totale degli militari, nulla entrava, nulla usciva, chi citava la fuga veniva sostanzialmente liquidato.
E quante persone c'è? Cioè, da quanti abitanti è composta questa, che è una città antichissima, era la capitale del Darfur?
Sì, allora il Fasher prima della guerra faceva circa 800.000 persone, però all'interno vi era anche un campo proprio, quello di Zanzam, che conteneva circa 200.000 persone, che è andato poi ad indossare con la guerra. Chi fuggiva da nord o da est andava a fare le fila di questo campo proprio di sfollati interni. Purtroppo la sorte di queste persone è andata di male in peggio, perché si sono ritrovate imbottigliate in questa città. Da domenica le prime notizie che abbiamo avuto era uno sfondamento da parte dell'RSF. Poi dalle notizie che abbiamo avuto oggi, in realtà vi è stato accordo con l'esercito sudanese, che ha avuto una sorta di salvacondotto per poter fuggire dalla città insieme alle autorità. Peccato che però abbiano lasciato indietro circa 260.000 civili. All'entrata dell'RSF si è dato il via a una vera e propria mattanza. Io personalmente lo anticipavo a voi oggi al telefono quando ci siamo di questa trazione. Credevo di aver detto, avendo seguito la guerra nel Tigray, avendo seguito Gaza, ma qui siamo andati e stiamo andando oltre veramente il limite del concepibile. Le forze di supporto rapido, io non so se siete anche dalla frustrazione di tutti questi mesi di assedio, si sono dati veramente a operazioni di pulizia etnica allo stato puro, non lasciando, come dire, a casa nessuna crudeltà o tipo di crudeltà. Abbiamo visto immagini non solo di esecuzioni sommarie di civili, non voglio dire che queste ci stanno, come si dice, però erano immaginabili, ma siamo andati alla tortura, sulla tortura, siamo andati sugli stupri di massa, siamo andati sull'uccisione di medici volontari miei all'interno dell'ultimo ospedale che era funzionante in città, era l'ospedale Saudita. In 460 hanno perso la vita all'interno dell'ospedale tra pazienti e infermieri sanitari.
Certo, me viene in mente anche che anche nel Darfur, ne avevamo parlato prima a proposito di quello che era successo a Rio, insomma avevamo fatto una riflessione anche prima a proposito di questo, sembra come se il modello Gaza venga applicato in pratica in quasi tutti gli scenari di guerra, cioè non c'è nessuna attenzione, nessuna considerazione delle vittime civili, degli obiettivi, sembra quasi che ormai si sia in qualche maniera arrivato a esportare questo modello bestiale in tutti i conflitti.
Guardate, da Grozny in poi, sì, quindi dalla guerra in Cecenia, vi è un minimo comune, che è quello di non avere alcun riguardo le vittime civili. Ormai sono un obiettivo, perché si è capito che in guerra vale molto più una famiglia uccisa che 100 soldati. I soldati si rimpiazzano, i civili fanno colpo sulla società civile, e fiaccano il morale. Questo è una cosa che potrebbe sembrare specifica, lo sappiamo, avviene in tutte le guerre, però da Grozny in poi è quello che è avvenuto. Nella guerra in Siria ad Aleppo è la stessa cosa, sì. Ucraina è la stessa cosa, a Gaza è la stessa cosa.
In questo caso c'è in più anche il fatto che sono stati gli stessi Jean Jaouid a riprendere e a diffondere sui social e su tutti i canali possibili le ferratezze che stavano facendo, proprio mostrando proprio le cose peggiori, come per dire che una sorta di autodenuncia come i peggiori.
Sì, perché allora effettivamente parlando in città non vi erano giornalisti, l'unico corrispondente di Al Jazeera, l'ultimo dei corrispondenti era Muammar Ibrahim, che è stato arrestato da caso nella giornata di domenica. Non sappiamo quale sia la sua sorte, fatto sta che da lì in poi vi è stato anche un blackout delle telecomunicazioni, questo avviene di soli prima di un attacco. Ci temevamo di non sapere nulla di quello che sarebbe accaduto. Nella realtà di fatto state le stesse RSF a pubblicare centinaia di video che li ritraggono a commettere crimini di guerra e crimini contro l'umanità, ma tra i più efferati. Quindi sinceramente il primo pensiero è stato quello di avere a che fare con persone di, diciamo così, poco buonsenso, no? Nel male, e parliamo veramente nel male, però poco buonsenso, cioè se devo commettere un crimine perché devo riprendermi. Dall'altra parte penso anche che vi sia una volontà di far vedere al mondo quello di cui sono capaci, questo per incutere terrore.
Certo, un moltiplicatore di terrore.
Un moltiplicatore di terrore, siamo arrivati ben oltre a quello che abbiamo visto sotto l'isola.
Ma anche una consapevolezza di immunità, però, per certi versi, di impunità.
Vi è una consapevolezza di impunità, questo è poco ma sicuro. Guardate, in molti dei video che io stesso ho visionato compare spesso un militare. Ho scoperto poi attraverso una piccola ricerca che questo è un ufficiale dell'RSF, è un comandante, è uno dei comandanti delle truppe che sono del Fasher. Questa si chiama Abu Lulu, si è resa responsabile di centinaia di uccisioni e si riprende. Oltretutto questa sera è venuta fuori una cosa assurda, una live social TikTok in cui si vanta di aver ucciso 2000 persone in 48 ore con altri membri dell'RSF, alcuni tra i quali risiedono anche all'estero, in Inghilterra. Quindi qui siamo veramente all'assurdo. Certo, è tanto assurdo questa situazione quanto veramente deprimente poi la poca presa di coscienza da parte dell'unità internazionale. Io ho visto due dichiarazioni, una da parte dell'Unione Europea, una da parte dell'Unione Africana, insomma, che veramente chiedono addirittura alle RSF di rispettare i civili. Dopo tutto io veramente poi rimango allibito fronte ad alcune dichiarazioni.
Ma questo è anche una conseguenza del fatto che questa guerra è ormai diventata una guerra per procura, dove dietro ci sono attori regionali importanti che sostengono le varie fazioni.
Emirati, Sauditi,
assolutamente sì. Una cosa poi capitata veramente 30 secondi prima che voi chiamaste, mi ha mandato un po' su tutte le furie, ve ne riferisco, come dire, quasi in diretta. È una guerra per gli attori regionali che sicuramente chiaramente stanno facendo il loro porco comodo dietro all'RSF. Sappiamo, perché ormai vi sono report e bisognanze anche presentate alle Nazioni Unite, che vi sono gli Emirati Arabi Uniti.
Sì.
Decine e decine di voli cargo che partono da Abu Dhabi hanno dato armi e rifornimenti alle forze di supporto rapido. Fra poche ore dovrebbe tenersi un Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Io credo che non ne esca poi nulla di fatto. Sappiamo ormai da mesi, sono testimoniate. Guardate, vi è l'Humanitarian Research Lab dell'Università di Yale, che negli ultimi 20 mesi ha testimoniato con foto satellitari tutti i movimenti che vi sono stati sul campo. Ci sono forse gli analisti che stanno seguendo tutti i voli cargo che partono da Abu Dhabi e con varie triangolazioni tra Somalia, Chad o Repubblica Centrafricana a riportare rifornimenti alle mise sul campo. Quindi naturalmente non sono i soli, perché poi, come dire, dall'altra parte ve ne sono altrettanti, l'Arabia Saudita, la Turchia, via l'Iran. È una guerra per procura in quello scacchiere che oggi vede due grandi come poli che tentano di avere influenza. Sono gli Emirati Arabi Uniti e dall'altra parte insieme ad altri attori, e dall'altra parte invece l'Arabia Saudita. Quindi quello che sta accadendo è veramente, come dire, qualcosa di inaudito. È talmente tanto inaudito che addirittura oggi il leader delle RSF, il generale Mohamed Hamdan Dagalo, chiamato MT, ha ammesso le atrocità. Il mondo visivo ha ammesso le atrocità commesse dai propri militari.
Si aprirà un'inchiesta, ha detto.
Affermando che ha inviato una sorta di comitato per aprire quest'inchiesta contro i propri miliziani. Questo perché queste ore si è montata tutta quanta l'attenzione a livello internazionale. Forse questo è l'unico strumento poi noi abbiamo per i giovani direbbero mantenere l'hype, cioè mantenere l'azione alta su questa situazione. Non cambia lo stato delle cose, perché non cambia lo stato delle cose, però almeno domani non so, forse la storia ci renderà merito di questo. Io sinceramente, come dire, siamo arrivati al punto che qualsiasi agenzia, qualsiasi stato che si è proposto per trovare una zona, qualsiasi intermediario, ci sono stati anche tentativi da parte intermediari di trovare appunto una quadra, tutto questo sono falliti oppure sono stati fatti fallire. Vi è una volontà a monte, credo sia avvenuto ormai mesi fa, di spartirsi da questo.
Certo. Che ormai è diventata una questione proprio di fatto, la divisione del Sudan, sempre che la RSF sullo slancio non attacchino Khartoum o cerchino di destabilizzare anche Port Sudan, insomma, poi bisognerà vedere.
Si allarghino verso il Corfù.
Tutto può avvenire, sinceramente. Queste ore è la più grande preoccupazione per i civili, perché voi considerate che Tawila, che è una città che sta a una decina di chilometri dal Fasher, in queste ore sta arrivare qualche gite dal Fasher. Quelli che riuscite a dire, alcune persone ci hanno messo 3 giorni a fare 50 chilometri, che è scattata ho visto video di miliziani che rincorrono i civili vicino al Fasher. Quindi, ma le persone arrivate a Tawila in queste ore sono circa 5.000, quindi significa che tra le persone che sono fuggite sono troppo decedute, parliamo di più di 2.000 esecuzioni. Significa che noi abbiamo ancora 240-250.000 persone di cui non sappiamo quale sarà la loro sorte. Noi non lo sappiamo, perché ormai, e questo è il dubbio che io ho avuto, l'ammissione di responsabilità da parte di EMI, secondo me, ha in sé anche un saggio, quello di dire ai propri miliziani: finitela con i video,
certo,
non pubblicate più. E questo, se avrà, sarà, come dire, buttare giù la saracinesca ad una situazione che sappiamo quel che è.